Bentornati a Colorama, siamo arrivati alla settima puntata e me la sono tenuta per affrontare il colore che odio di più in assoluto, però giuro mi sono impegnata, quindi ho cercato un sacco di cosette, ho cercato proprio di divertirmi e ci sto provando. Io sono sempre Roberta Bussi, non lo dico neanche più, per non annoiarvi partiamo bene. E per cominciare a affrontare questo colore che non si può ignorare purtroppo, ahimè, bisogna amarlo e quindi proviamo ad amarlo e a guardarlo con gli occhi di chi invece lo adora. Allora, intanto il rosso è il primo colore dell'arcobaleno e si pensa anche che sia il primo colore percepito dall'occhio del bambino. In latino Rubens, che vuol dire rosso, è anche sinonimo di colorato, quindi è un termine onnicomprensivo. Gli antichi romani veneravano il dio Marte, il cui colore rosso stava a significare il sangue sparso durante la battaglia. Quando il Papa se ne appropriò, dichiarando il colore bianco ufficiale della Vergine, il rosso divenne un colore caduto in disgrazia ed era sempre più spesso associato al peccato più che al divino. Però, volendo essere maliziosi, possiamo sempre tener conto del fatto che ancora oggi è il colore della veste cardinalizia, quindi un po' di peccato anche loro se lo sono tenuto. Una ricerca del 2016 ha evidenziato che il cervello umano, come quello degli altri primati d'altronde, tende a identificare nei cibi di colore rosso maggior contenuto energetico rispetto agli altri, quindi sono favoriti nella scelta tra una foglia e una mela, mi mangio una mela giustamente. E come altri colori molto vivaci è utilizzato anche dagli animali per scopi aposematici, cioè come avvertimento contro i possibili predatori. In pratica è come dire guarda che sono molto velenoso oppure il mio sapore è sgradevolissimo, quindi risparmiami. Ci sono per esempio il corpo della femmina della vedova nera mediterranea è cosparso di macchie rosse, infatti è un ragno particolarmente velenoso. Non è velenoso invece Marte, il nostro pianeta rosso per eccellenza. Il suo colore è dovuto alla presenza di ossido di ferro sulla sua superficie. Ogni tanto anche la luna appare rossa e diventa il nome delle nostre barche più amate. Nell'antico Egitto il rosso aveva connotazioni differenti a seconda delle associazioni. Era considerato benevolo e benefico quando era simbolo della creazione del corpo umano, perché si ipotizzava che fosse originato da un impasto di argilla inerte e sangue. Poi un po' di storia. Qui il nostro bolscevico lacustre, che oggi fa da regista, ma non soltanto oggi, godrà di questi appunti. Allora, con l'inizio della rivoluzione del 1848 il rosso venne utilizzato in Europa dai socialisti, spesso sotto forma di bandiera rossa. Utilizzato anche dalle camicie rosse di Giuseppe Garibaldi nel Risorgimento italiano, venne in seguito utilizzato anche dai gruppi della sinistra. La bandiera rossa e nera simboleggia invece l'anarchismo. Nel Medioevo simboleggiava il guelfismo, il simbolo dell'aquila rossa che aggraffa il drago. Successivamente in politica ha cambiato completamente significato e nell'immaginario popolare europeo per molto tempo è stato associato alla politica di sinistra, anche se originariamente simboleggiava valori opposti alla politica filosocialista. Qualcuno poi mi correggerà se sbaglio. L'identificazione del comunismo con il rosso socialista ha poi portato all'uso del rosso per la bandiera dell'Unione Sovietica e della stella rossa come simbolo comunista. In Italia, grazie all'esplosione del PC negli anni 70, il cui colore ufficiale era rosso, divenne simbolo della sinistra politica, al contrario di altri paesi, dove il rosso è il colore dell'estra, pensiamo per esempio agli Stati Uniti. Usciamo dalla politica, andiamo su cose più leggere, confetti rossi per la laurea. In Cina il rosso è simbolo di felicità, di ricchezza. Per i buddhisti della compassione. In cromoterapia è usato per stimolare la circolazione. E poi ci sono i quartieri rossi, i quartieri a luce rosse, le zone rosse, quelle pericolose dopo i terremoti. E poi l'espressione che un po' tutti conosciamo, in fasi alterne della vita, l'essere nel rosso, cioè siamo in debito o abbiamo il conto in banca che piagnucola. Poi le tinture, soliti problemi per tingere i tessuti, che il rosso non era mai un colore che durava. Ne hanno pagato le spese le larve della cocciniglia che sono state utilizzate per trovare un colorante più efficace. E poi, cos'altro? Se volete un battito cardiaco aumentato, quindi più vitale, dipingete le pareti di rosso. E poi, semafori, cartelli stradali di divieto e di stop, segnali di allarme, tutte cose veramente molto piacevoli, per modo di dire. Poi c'è Rosso Malpelo, la novella di Giovanni Verga. E poi la brutta credenza popolare, secondo la quale le persone con i capelli rossi sono in genere malvagi e ribelli. Poi c'è il rosso relativo, il titolo di un album di Tiziano Ferro del 2002. E poi, per fortuna, in ultimo c'è il vino rosso. A ricordarcelo arrivano gli Ubiforti. I E so, per darvi una piccola delusione, passiamo a parlare di un po' di arte, ma nulla di noioso, non vi preoccupate. Parlando del rosso, non si poteva ignorare il rosso pompeiano. Bellissimo, colpisce l'occhio e l'anima. Immaginate quelle pareti completamente sanguigne, così decorate, tuttora così vivide. È vivide un accidente, perché quel rosso pompeiano in realtà non è voluto e non era rosso, ma partiamo dall'inizio. Era conosciuto con il nome di Sinopsis, dovuto alla città di Sinope, dove secondo Plinio fu rinvenuto la prima volta. E a Pompei, così come in altre città dell'antica Roma, ci sono infatti vari esempi di pitture murali in cui è stato usato questo pigmento inorganico. È diventato un simbolo, ma a farne un vero marchio così riconoscibile per Pompei ed Ercolano in realtà sono stati i gas del Vesuvio, che hanno trasformato la sua tinta cromatica. E questo è quanto emerge da uno studio del CNR, secondo cui il rosso pompeiano che tanto amiamo in realtà era un giallo ocra. La ricerca era stata promossa dalla Soprintendenza Partenopea ed effettuata dall'Istituto Nazionale di Ottica. Ci si sono messi in più specialisti a cercare di, così, di indagare su questa verità, e in effetti hanno messo lo studio ha messo in evidenza come l'intensità cromatica delle antiche città di Pompei e Ercolano è frutto di un'alterazione causata proprio dall'eruzione del 79 d.C. Quindi il colore, così come lo vediamo oggi, è soltanto dovuto a un'eruzione del gas ad alta temperatura che precedette la fuoriuscita della lava. Quindi le pareti attualmente percepite come rosse sono oggi 246 e gialle 57, ma stando ai risultati dell'indagine in realtà dovrebbero essere rispettivamente 165 e 138. Ci dispiace, insomma, d'ora in poi si parlerà del giallo pompeiano. Allora, entriamo nelle sale cinematografiche, abbassiamo le luci. Avremmo potuto farlo anche per un altro film, The Woman in Red, ma a parte la bravura di Gene Wilder e la bellezza di Kelly LeBrock c'era pochino da raccontare. Invece, per quanto riguarda Profondo Rosso, insomma, c'è da dire. Entriamo nel mondo ipnotico e pazzesco di Dario Argento, che ha cominciato a ideare questo film già durante le riprese dei precedenti, in particolare delle 5 giornate di 4 mosche di velluto grigio. Già buttava giù le idee. Contemporaneamente la sua situazione affettiva si stava complicando, si era appena separato da Mari Luttolo, aveva convissuto con lei dopo una prima moglie, Marisa Casale, e già si stava innamorando di Daria Nicolodi, che infatti è un personaggio del film, interpreta una giornalista, Gianna Brezzi, e lei stessa ha detto che c'è stato molto del loro rapporto in quel film, e soprattutto dei due caratteri, suo e di Dario Argento. Il film all'inizio doveva avere un titolo simile agli altri, quindi sempre un po' faunistico: Il gatto a nove code, Quattro mosche di velluto grigio, L'uccello dalle piume di cristallo. Lui disse ai giornalisti, prendendoli un po' in giro, ma si chiamerà La tigre dai denti a sciabola. Ovviamente non è così. Il primo titolo reale doveva essere Chi Psi Omega, risultato dell'unione delle ultime tre lettere dell'alfabeto greco. Poi invece, visto che c'erano molte tinte scarlatte sia nella scenografia che nella fotografia, sia la gran quantità di sangue versato, si optò per Profondo Rosso. In Profondo Rosso c'è l'interpretazione di Clara Calamai, l'ultima della sua vita, una grande attrice del cinema italiano del ventennio fascista, quindi impersonava una donna alla fine della sua vita e con una grande intensità, e certo ha lasciato le scene con un ruolo molto molto diverso dal suo repertorio precedente. Le riprese si svolsero nel 74 a Roma, a Torino, a Perugia, in case che a tutt'oggi a visitarle fanno ancora abbastanza impressione. Ma la cosa più particolare è la colonna sonora. Allora, quelli che sentite sono i Goblin, ma pensate che il regista avrebbe voluto i Pink Floyd. E il gruppo declinò gentilmente l'invito, ebbe il coraggio di invitarli a comporre la colonna sonora, perché i Pink Floyd erano troppo impegnati nella composizione dell'album Wish You Were Here, quindi per fortuna hanno rinunciato a Profondo Rosso e si sono dedicati a un album straordinario. E quindi cambiarono idea, addirittura si rivolsero lo sguardo verso Emerson, Lake e Palmer e Deep Purple. Ma Carlo Bixio, che a quell'epoca si occupava delle colonne sonore, gli fece capire che era un filino dispendioso utilizzare questo tipo di autori e di musicisti, e quindi gli fece ascoltare un demo intitolato Cherry Five, opera di un ancora sconosciuto complesso romano, i Goblin. E i Goblin sono quelli che sentiamo, hanno scalato le classifiche, il 45 giri arrivò anche al primo posto, se non erro. Sì, dei 45 giri in Italia, e il film incassò 3 miliardi e 700 milioni di lire, che all'epoca insomma era qualcosina. La stampa lo accolse malissimo, in seguito si è molto ricreduta e ha tessuto le lodi di Argento, che in effetti ha firmato per sempre il thriller italiano. Altri esempi non ce ne sono. Però, proprio tornando alla colonna sonora, c'è da dire che chi aveva visto L'Esorcista, in pratica il pubblico era lo stesso, ha trovato delle vicinanze a Tubular Bells di Mike Oldfield e alla colonna sonora dei Goblin, le trovava molto simili, e in effetti i Goblin hanno ammesso che, ebbene sì, si erano ispirati. Comunque Dario Argento ha continuato, ha cambiato per sempre il thriller italiano. Il film uscì nelle sale il 7 marzo e lui dice che comunque la paura è un sentimento che va servito per bene, senza troppe distrazioni, quindi riuscì addirittura a togliere l'intervallo a Quattro Mosche di Velluto Grigio e proibì al pubblico di entrare in sala a Profondo Rosso appena iniziato. Quindi chi era in sala, poi le porte erano chiuse, perché il suo pubblico non si deve distrarre, perché come lui dice, finché là fuori c'è una persona da spaventare, potrò dirmi una persona felice. Rimaniamo nelle sale cinematografiche e questa volta però volgiamo lo sguardo altrove. Questa non è parte della colonna sonora, però era talmente rappresentativa e talmente bella che è un piacere ascoltarla. Stiamo parlando di Caccia Ottobre Rosso, un film statunitense del 1990 tratto dal romanzo La grande fuga dell'ottobre rosso di Tom Clancy e vagamente ispirato all'ammutinamento dello Storozoevoi del novembre del 1975. Allora, la vicenda del film è ambientata nel 1984 in piena guerra fredda con un Sean Connery meraviglioso e principalmente si svolgeva nell'oceano Atlantico settentrionale. E in realtà lì l'Ottobre Rosso, che è un sottomarino dotato di un sistema di propulsione estremamente silenzioso e innovativo, viene fatto saltare con lo scopo di verificare l'efficienza di questo nuovo metodo di propulsione. In realtà poi succede che il capitano si ribella e tutto l'equipaggio dell'Ottobre Rosso è convinto di dover portare a termine questo obiettivo, ma in realtà il comandante Ramius, insieme con un gruppo di ufficiali d'accordo con lui, è segretamente in rotta verso le coste degli Stati Uniti d'America con lo scopo di disertare e consegnare il sottomarino nelle mani del nemico. In realtà l'evento a cui è ispirato il film è un altro. In pratica, dunque, adesso vi racconto. Il tenente comandante e commissario politico Valery Sablin si rivoltò contro il governo sovietico, allora guidato da Brezhnev, accusandolo di aver abbandonato il leninismo e gli ideali comunisti. Sablin non vuole, come nella finzione, consegnare la nave agli Stati Uniti d'America. Vuole fare qualcosa di molto più onorevole, vuole recarsi a Leningrado e ormeggiare accanto alla nave Museo Aurora, il vecchio incrociatore simbolo della rivoluzione russa, e trasmettere da lì un appello nazionale al popolo per denunciare che il socialismo e la madrepatria erano in pericolo, che le autorità al potere erano corrotte, pensate che coraggio, menzogniere, e che stavano portando il paese all'abisso. Lo Storozoevoi fu abbordato dai fanti della Marina Sovietica. Gli ammutinati furono disonorati e allontanati dalle forze armate, mentre Valery Sablin verrà giustiziato il 3 agosto 1976. E dopo i sottomarini nucleari e le esecuzioni sanguinolente, ci facciamo coinvolgere da qualcosa di più leggero, con delle scarpette rosse di Kate Bush. Alleggeriamoci un po' i pensieri. Parliamo di moda, visto che lei indossa queste scarpe rosse nel video, scarpette da danza, da punta. E andiamo a parlare di chi ne ha fatte di scarpe rosse, ma ha fatto ben altro. Parleremo di Valentino. È un ragazzo che nasce l'11 maggio del 32 a Voghera, in provincia di Milano, e da subito, sin da ragazzino, si interessa alla moda e, col supporto della famiglia, che per fortuna lo ha appoggiato in questa passione, segue un corso per diventare stilista, pensate, a quell'epoca, all'istituto di Via Santa Marta a Milano. E poi da lì in poi la strada è tutta in discesa, è una salita in realtà verso l'empirio degli stilisti di livello mondiale. Ma la sua strada è da subito, appunto, abbiamo detto, estremamente chiara. Nel 59 apre il suo primo atelier e conserva nella sua immagine, così nel suo immaginario bambino, una serata barcellonese. Una serata barcellonese perché incontrò, pare all'opera, si dice, una signora vestita di velluto rosso. e non la dimenticherò, non la dimenticò mai più. Diceva: tra tutti i colori indossati dalle altre donne mi è sembrata unica, isolata nel suo splendore, non l'ho mai dimenticata. Penso che una donna vestita di rosso sia sempre meravigliosa, è la perfetta immagine dell'eroina. Ora, questo rosso Valentino, per chi fa moda, è una specie di tabù, è un rosso che è difficilissimo da riprodurre ed è un marchio riconoscibile per Valentino Caravani, talmente immediato e talmente esclusivo che quasi si rinuncia ad imitarlo. Non è un ciliegia, non è un corallo, non è un carminio, è composto, oppure lì ci sarà una ricetta come per la Coca-Cola, da una formula cromatica precisissima, non vi dico le percentuali, comunque dentro c'è magenta, giallo e una punta di nero. È un colore che ha permeato tutta la collezione, tuttora la collezione Valentino è disegnata da un altro stilista, viene sempre riservata una parte del campionario ad abiti espressamente rossi. Valentino però è esploso e si è confermato in tutto il suo talento su tutti gli altri colori. Ricordiamoci La notte del 1960, film di Michelangelo Antonioni, dove Monica Vitti indossa un cocktail dress nero Valentino, un tubino. Jacqueline Kennedy nel 68 sposa in seconde nozze Aristotele Onassis in avorio e pizzo, sempre di Valentino. Liz Taylor fu la prima star di Hollywood a indossare le creazioni dello stilista italiano. E poi proseguì anche Audrey Hepburn, è sempre stato amatissimo. È diventato anche un profumo, anche quello con una ricetta esclusiva. E tuttora è un regalo che ha fatto a tutte le donne. Chanel parlava dei pois, diceva che una donna vestita dei pois è sempre una donna in movimento. Valentino preferisce una tinta calma e passionale, che dicevamo la scorsa puntata, è la tinta della passione, non il viola, tu m'hai fatto. E finiamo così, finiamo con ancora un pensiero a quello che sta succedendo, che vorremmo non succedesse più a tutte le donne che Valentino ha amato, a differenza degli altri. Io vi saluto, ma prima vi voglio segnalare qualcosa che da una parte mi fa antipatia, perché accadrà in un centro commerciale di Roma, però mi ha catturato perché in questi giorni appunto la città è abbastanza tappezzata da maxi cartelloni pubblicitari. Si parla di Color Hotel, che sarà aperto l'8 dicembre a Roma, colorhotel.world, se volete altre informazioni. E pare che sia uno spazio enorme, credo 4.000 metri quadrati, se non erro, all'interno di un centro commerciale romano, dove si fa un'esperienza coloristica esagerata, sia a livello tattile che visivo, firmato da artisti già molto noti per questo tipo di installazioni. Vi consiglio di andarla a vedere, non costa molto, quindi se volete informazioni, ripeto, colorhotel.world, poi ci direte di cosa si trattava e forse ci faremo un salto anche noi. Vi ringrazio e vi saluto, Roberta Bussi vi aspetta venerdì prossimo per l'ottava puntata di Colorama. Ciao ciao! What's your color? I wanna know. Oh, oh, oh. What's your color? I wanna know. Oh, oh, oh. What's your color? I wanna know. Oh, oh, oh. I wanna know. I wanna know. I wanna know. I could be red. Or I could be yellow, I could be blue, or I could be purple, I could be green or pink or black or white, I could be every color you like. I could be red, or I could be yellow, I could be blue, or I could be purple, I could be green or pink or black or white, I could be every color you like. I could be red, or I could be yellow, I could be blue, or I could be purple, I could be green or pink or black or white, I could be every color you like. What's your color? I wanna know. Oh, oh. What's your color? I wanna know. Oh, oh. What's your color? I wanna know. Oh, oh. I wanna know. I wanna know. I wanna know. I could be red, or I could be yellow, I could be blue, or I could be purple, I could be green or pink or black or white. I could be every color you like. I could be red, or I could be yellow, I could be blue, or I could be purple, I could be green or pink or black or white. I could be every color you like. I could be red,
Or I could be yellow, I could be blue, or I could be purple, I could be green or pink or black or white, I could be every color you like.